Provate a immaginare un foglio e su quel foglio due puntini, distanti, lontanissimi. Il foglio è grande, è così grande che di puntini, volendo, ce ne starebbero milioni, però ora ce ne sono due e si spostano e si muovono. Ecco, nel gioco del caso, delle combinazioni possibili, quei due puntini sarebbero destinati a non toccarsi mai, e invece no. E invece ora quei puntini si muovono, sono una linea tratteggiata, sono traiettorie. Una va di qua e una va di là. C'è un puntino che si muove prima e uno che si muove dopo. È notte e il foglio è uno schermo nero. I due puntini sono luminosi, li vedi lampeggiare come i transponder degli aerei. Li vedi? Sono lì. Uno esce di casa, uno da un supermercato. È un fatto di tempi, di passo, di orari, di pullman che arrivano, di semafori presi al volo, di fermarsi magari per una scarpa slacciata, di angoli girati a una certa velocità, questo piuttosto che quello. Due puntini luminosi, uno con la musica, l'altro con il vuoto dentro, uno con le cuffie, l'altro col coltello. Traiettorie che convergono, una possibilità tra milioni. Il caso, la fatalità, possono spaiare in qualunque momento, toccarsi appena, tangenti, e scivolare via. Scie luminose che non si incontreranno più e invece si vanno incontro. Sono le 2:54, è una strada di Rozzano, accade tutto in un attimo, tic. E ora c'è solo un puntino che pulsa, l'altro invece si è spento e sullo schermo non c'è più. Per terra c'è un ragazzo, si chiama Manuel. Anche il puntino che pulsa è un ragazzo e dirà che ha incrociato Manuel per caso, che aveva bevuto, che gli hanno strappato le cuffie, che l'altro ha reagito, che lui ha usato il coltello, lo ha colpito al petto ma che l'ha tolto subito il coltello e che non sapeva che fosse morto perché ha sentito giusto un sospiro e che poi se n'è andato e quando è tornato a casa ha detto ai genitori forse ho ucciso uno, forse. E poi dice un'altra cosa, dice quando al mattino ho scoperto che il ragazzo era morto non è stato un granché. Lo dice così, non è stato un granché. Di questa storia, che accadeva una settimana fa, si è detto e scritto molto. Da questa storia e da quella di Leonardo, il ragazzino di Senigallia che si è sparato a 15 anni per sfuggire al bullismo dei coetanei e si è preso spunto per riaprire ancora il dibattito sulla solitudine, la fragilità, la ferocia anche degli adolescenti. Non c'è nulla di storto o di sbagliato, è un principio di azione e reazione, un meccanismo di funzionamento dei media dentro al quale anche io sto dentro come voi. Quando leggo come voi, commento come voi, mi interrogo come voi. Però alla fine non so, in relazione a episodi come questi, quale sia o se ci sia la cosa giusta da dire o la cosa giusta da fare. Una cosa piccola, però sì, penso di saperla o meglio di sentirla, non l'unica, ma questa sì. Ed è che ai nostri ragazzi dovremmo insegnare fin da piccoli che la vita può essere piena di tanti granché e dovremmo aiutarli a riconoscerli i granché, quelli grandi e quelli piccolissimi che stanno nascosti tra le pieghe delle cose e delle persone, perché i granché sono i baci, sono le canzoni, i desideri e i colori e senza i granché nulla ha più significato. Ecco, questo dovremmo fare, riempire i cesti di granché e poi regalarli. E non è mica semplice. E chissà se ne siamo davvero capaci.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 9:36 di questo sabato mattina. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. E questo è il demone del tardi in questa nuova collocazione per questa stagione ancora in forma, forse semiclandestina. Spesso incontro gente che mi dice: ma quando è che ricomincio? Ma ricomincerà mai il demone del tardi? Ma cazzo, è partito 4 settimane fa, questa è la puntata numero 5. E insomma, stiamo cercando di voltare pagina dopo questa apertura un po' così, e meno male che per distrarci, pensate, è arrivata la manovra economica. No, dai, fermi, non date quelle testate negli stipiti che poi vi fate male. Tranquilli, ne diremo giusto il minimo sindacale. Allora, ribadiamo e ricordiamo quali erano le condizioni di partenza: risorse poche, deficit alto, però tocca raccontare, mannaggia, di una manovra espansiva. Ecco dunque allora Giorgetti che tenta il numero dei sacrifici umani, niente da fare, rispedito al mittente, sacrificio non sa da dire, da cui l'arte della supercazzola, di cui spoilerammo i meccanismi già nella puntata precedente. E allora via per il momento la manovra espansiva, restano le risorse poche e il deficit alto. Insomma, tocca una legge di bilancio innanzitutto di sopravvivenza, che sarà anche brutto dirlo davanti agli amici ricchi come Elon Musk, ma alla fine è così. Prova ne è che dei capisaldi fondamentali della propaganda di lotta e di governo, tipo l'estensione della flat tax o l'abolizione della Fornero, non si trova traccia neanche a cercarla con il Luminol, figuriamoci le accise. Però c'è da portare a casa la faccia e anche la reputazione, e allora per salvare capra, cavoli e elettori, voilà, performance. La manovra espansiva rieccola con la parrucca bionda e un sorriso che conquista. Prendiamo per esempio la sanità. C'è Meloni che spara il più grande investimento mai fatto sulla sanità. 3,5 miliardi, anvedi tanta roba. Solo che di quei 3 miliardi e mezzo, ops, 2 sono quelli che, causa inflazione, adeguamenti Istat, eccetera, coprono giusto l'aumento fisiologico dei prezzi e dei salari nel sistema sanitario. Quelli che, se non ce li metti, insomma, non vuol dire che hai lasciato le risorse inalterate, vuol dire che stai tagliando. Rifatti i conti, ciò che risulta è invece che la spesa sanitaria aumenterà dello 0,04% del PIL, ovvero 800-900 milioni, mentre la parte restante verrà stanziata nel 2026, quando ci sarà una nuova legge di bilancio. Ricapitolando, un po' di coreografia, un po' di fumo come i concerti dei Kiss e l'arte di spostare tutto un po' più in là. Senza soldi, ma stesso meccanismo con la storia del numero chiuso a medicina, che mica è vero che non c'è più il numero chiuso a medicina. Quello che non ci sarà più, se mai la riforma dovesse essere approvata, è giusto il test d'ingresso, mentre la selezione avverrà comunque solo qualche mese dopo sulla base del primo ciclo di esami. Filtro e numero chiuso dunque sì, ma con un po' di fumo, di coreografia, e tutto spostato un po' più in là, un po' come il contributo delle banche, che era un tempo, nel linguaggio negromantico degli avi, la tassa sugli extra profitti, che poi diventa un sacrificio nella versione cattolico oratoriale di Giorgetti, che si trasforma in un pagherete caro, pagherete tutto, nella versione Occupy Wall Street di un Salvini che si scaglia contro i banchieri facendo riderissimo, e che alla fine si traduce in che cosa? Nella realtà, in nient'altro che un anticipo di quei versamenti fiscali, cui le banche avrebbero dovuto comunque adempiere negli anni successivi, ergo quei 3 miliardi e mezzo con cui si finanzia la sanità e che verranno anticipati oggi dal sacrificio delle banche, diventeranno un buco domani quando si dovrà trovare un'altra toppa. Ma intanto ciò che conta è il metodo, che appunto è fumo, coreografia e spostare tutto un po' più in là, insomma, performance. Ha scritto Alberto Brambilla sul Foglio, è una legge di bilancio che di sviluppo, tecnologia, visione del futuro, attenzione alle grandi transizioni demografiche, energetiche, ecologiche e digitale non ha nulla. Ma il problema è che noi italiani siamo faziosi, siamo di parte, siamo i re del rosicare. Invece gli indiani sì, che sanno davvero apprezzare le cose fatte bene. Non so se ve ne siete accorti, ma in India sono usciti pazzi per la manovra della Meloni. In India! Neanche il tempo di annunciarla che sul profilo di Twitter della Presidente del Consiglio hanno cominciato ad apparire centinaia di commenti entusiasti di indiani che inneggiavano alla grandezza di Giorgia, manco fosse Brahma, Shiva, Paul Krugman e Mario Draghi messi insieme. Chi a voler essere maliziosi ti viene pure il dubbio. Che cazzo gliene frega gli indiani della manovra della Meloni? E invece sì, evidentemente gliene importa tantissimo, perché sono tutti lì a spintonarsi sul suo profilo come fossero la stazione di Calcutta per salire sul treno del futuro italiano. Incredibile l'entusiasmo che la Meloni e la sua legge di bilancio hanno saputo infondere in tutto il continente indiano, dal Bengala al Rajasthan, da Delhi a Mumbai, dal Gange ai confini col Nepal, un unico grande carosello di consensi. Sembrano tutti dei toninelli indiani il giorno in cui Di Maio ha sconfitto la povertà. Non ci credete? Diffidate? Pensate che sia un'iperbole? Sbagliato. Andiamo a vedere e leggiamo direttamente dal profilo di Giorgia. Ecco, voi prendetela in forma già di musical di Bollywood, perché è il modo giusto di guardarla, questa roba meravigliosa. Allora, uno dei primi a farsi vanti è Samrat Verna. Come avevamo promesso, scrive, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Inoltre rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori grazie a 3,5 miliardi provenienti dalle banche. Visto che scrive come avevamo promesso e rendiamo strutturale, immagino che Samrat Verna sia un leghista del Punjab vicino a Giorgetti e che quel noi sia riferito a Fratelli dell'India. Indagheremo, ma intanto tocca al compatriota Samrat Singh, che scrive: grande Giorgia, sei la miglior patriota d'Italia e anche una grande leader. Se lavorerai in questo modo il tuo paese raggiungerà grandi vette. Non ci fosse una foto profilo indiana, ti verrebbe quasi da pensare che sia Donzelli sotto mentite spoglie, e invece è appunto Samrat Singh. Wow, grande mossa, esulta a seguire Babu Patil, mentre tocca a Deepak Gumar Singh argomentare la grandezza di Meloni. È incoraggiante, scrive, vedere un bilancio incentrato sul benessere dei cittadini e sull'agevolazione fiscale, l'assegnazione di fondi all'assistenza sanitaria e alle popolazioni vulnerabili dimostra l'impegno a costruire una società solidale. Eccolo qua, l'esercito tanduri dei bot della Meloni, che meravigliosa patacca. Ma non fermiamoci a commentare, perché l'esultanza indiana è davvero un fiume in piena. Ecco Farhan Bashir, focalizzarsi su famiglie e lavoratori senza nuove tasse, dice, è una mossa solida, l'Italia sta puntando a un futuro più forte, un futuro in cui saranno al centro il lavoro e il benessere degli italiani, precisa Ramesh Khan, mentre tocca a Kelabai chiosare contro un Giorgetti come se fosse un Giorgetti al top della condizione. Il governo, scrive, affronta con serietà tutte le questioni essenziali, la nuova legge di bilancio offre sollievo fiscale ai cittadini e sostiene i più fragili nel settore sanitario. Ecco, la cosa che colpisce di tutti questi indiani non è solo l'entusiasmo, non è solo la competenza, è la padronanza della lingua. Cioè, scrivono tutti in un italiano perfetto, infinitamente più comprensibile di quello di Giuli, peraltro. E anche quando arrivano le prime polemiche sulla sanità, sono loro, gli indiani, mica Vannacci o Casa Pound, a fare da cordone in difesa di Giorgia. È importante chiarire i fatti riguardo alla sanità e alla legge di bilancio, precisa Surendra Nera. I dati confermano un incremento significativo del Fondo Sanitario Nazionale. Il governo ha stanziato un aumento di 6 miliardi e mezzo per la sanità nei prossimi 2 anni, chiarisce Aradhya Singh, e ha portato il Fondo Sanitario Nazionale a livelli record. Numeri da record storico e soprattutto fatti chiari, conclude Noor, che tanto si chiama come il mio pusher di pollo al curry. Il resto solamente chiacchiere. Mamma mia, davvero impressionanti questi di Fratelli dell'India. Fossi Modi, comincerei per la prima volta a preoccuparmi. Occhio, occhio, perché per la cronaca è giusto segnalare che i consensi alla manovra della Meloni non arrivano solamente dall'India, ma anche da altri continenti, dall'Africa per esempio. Roger Mbiamba Assogo, che scrive: oggi è raro se non impossibile che il potere statale riduca le tasse in Europa. Ma come lo fai? Lo chiede a Giorgia, mentre dall'America Latina arrivano i complimenti, niente poco di meno, che di Señor Rocket, che scrive: bravo Giorgia, bravo! Insomma, un trionfo assoluto, un grandissimo, inesorabile, inarrestabile trionfo. Fermiamoci un attimo.
Siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare, il punto d'incontro tra la rigidità delle ideologie che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo.
Tornerà la moda dei vichinghi, torneremo a vivere come dei barbari. Friedrich Nietzsche, vegetariano, scrisse molte lettere a Wagner. Ed io mi sento un po' un cannibale, non scrivo mai a nessuno, non ho voglia né di leggere o studiare, solo passeggiare sempre avanti e indietro lungo il corso in galleria. Piacere di una sigaretta per il gusto del tabacco non mi fa male.
Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce. Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi.
Tornerà la moda sedentaria, dei viaggi immaginari e delle masturbazioni. L'analista sa che la famiglia è in crisi da più generazioni per mancanza di padri. Ed io, che sono un solitario, non riesco per avere disciplina, ci vuole troppa volontà. Mi piace osservare i miei concini.
Allora, lo so che i puristi di Battiato insorgeranno, e giustamente, ma il medley con Giuli, secondo me, è perfetto. Ci stanno benissimo, stanno da Dio. Licenza poetica del Demone del Tardi questa mattina. Lasciamo il duetto tra Battiato e Giuli, perché dobbiamo necessariamente andare avanti col discorso. E allora, visto che eravamo rimasti all'entusiasmo degli indiani, la domanda è: chissà però cosa ne pensano gli indiani dei dati Istat che sono arrivati sulla povertà, no, non la loro, la nostra. Beh, l'esercito Tanduri della Meloni immagino ne pensi comunque benissimo, meglio non diglielo però, che abbiamo quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta, metti che poi si insospettiscano. 6 milioni, praticamente il 10% della popolazione, con percentuali in aumento al nord e tra gli occupati. Così, giusto per ricordare, dei salari fermi da 30 anni alla faccia dell'inflazione, mentre nel resto d'Europa sono cresciuti anche del 30%. Occhio, dunque, occhio che andando avanti così potremmo essere noi quelli che proveranno a migrare in Albania. Oh, finalmente l'Albania, eccoci, ci siamo, visto che oggi ci aprono, e non poteva essere altrimenti, tutti i giornali. Allora, sembra passato un secolo, ma erano pochissimi giorni fa che salpava la prima nave militare diretta in Albania, il pattugliatore Libra, pattugliatore d'altura classe Cassiopea, 81 metri di lunghezza, 11,8 di larghezza, 4 di pescaggio, propulsione diesel, velocità 20 nodi, 3.300 miglia marine di autonomia, 74 membri di equipaggio, armata con un cannone MM1 allargato, due mitragliere Oerlikon KBA, due mitragliatrici MG e un elicottero. Il pattugliatore Libra che attraccava al porto albanese di Shëngjin con a bordo un carico di 16 migranti, costo stimato dell'operazione 250.000 euro, quasi 15.000 euro a persona, che se li davi direttamente a loro in Bangladesh, dove lo stipendio medio è di 280 euro, ci vivevano quasi 5 anni con quei 15.000 euro. Ma vabbè, ecco. Non so se voi le avete viste le immagini dell'arrivo in porto del pattugliatore Libra, immagino di sì, ma a me la scena dell'arrivo in porto mi ha ricordato quella di Mediterraneo. Esatto, mi ha ricordato quella scena lì che ti aspetti da un momento all'altro di vedere la truppa guidata da Batantuono attaccata dai polli albanesi. Quel mondo lì, da commedia di una volta, da italiani brava gente, che in realtà brava gente un cazzo. Questa, non quella di Mediterraneo, una faccia ma cattiva, una razza possibilmente bianco-nordico-caucasica, che in realtà ci provano a far la faccia cattiva, solo che poi inciampano come nelle comiche e ripiombano loro malgrado nella più classica delle commedie all'italiana. Neanche il tempo di portare a casa il consenso dei partner europei. Brava Giorgia, sei un modello, fichissima sta cosa dell'Albania, la voglio fare subito anch'io, però magari in Uganda, ganza l'Uganda, e quella coi gorilla l'Uganda. Io invece preferisco il Kosovo, top il Kosovo, con quell'atmosfera decadente da vecchi Balcani. Insomma, neanche il tempo di portare a casa il consenso europeo, dove tra Albania, Kosovo, Uganda, Ruanda tira quella simpatica arietta da colonialismo detentivo. Giusto quello, perché la colonia vera dei bei tempi mica te la puoi permettere più. Insomma, neanche il tempo di portare a casa il consenso europeo. Oh Giorgia, visto che lo conosci, non è che puoi andare a chiedere a Elon Musk se sti migranti li possiamo magari spedire su Marte? Amici, basta chiedere, non ve posso garantire, ma mo ce provo. Neanche il tempo, dunque, di portare a casa tutto sto consenso, che sotto i piedi, porco Giuda, si è spalancata la botola della farsa. Quei 16 migranti, che prima sono rimasti in 12 a ballare all'Aligali in Albania perché due erano malati e due erano minorenni, e poi sono diventati zero perché il Tribunale di Roma non ha convalidato il decreto di trattenimento per nessuno, e dunque torneranno in Italia pure loro. Insomma, un trionfo. Ovviamente Meloni, Salvini e tutta la compagnia sono partiti in quarta con i diti puntati contro la magistratura politicizzata che gli mette i bastoni tra le ruote. Solo che nel caso specifico la magistratura italiana non c'entra tecnicamente una cippa, se non nell'applicazione di una norma di diritto europeo, nello specifico una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione dei paesi sicuri, perché il piano prevedeva che nell'hotspot di Albania ci finissero solo quelli provenienti da paesi sicuri. E sapete quanti paesi africani vengono considerati paesi sicuri dalla Corte di Giustizia Europea? Lo sapete? Uno, cioè Capo Verde. Quindi, ricapitolando, praticamente abbiamo schierato mezza marina militare e costruito un super carcere in Albania per tenere lontani dalle nostre coste i temibilissimi capoverdiani. E sapete quanti sono, statistiche alla mano, i capoverdiani che ogni anno arrivano in Italia? 5. Allora, facendo un calcolo veloce, a botte di 5 capoverdiani all'anno per riempire quell'hotspot albanese che può ospitare fino a 3.000 persone, potrebbero volerci 600 anni. E tra 600 anni è più probabile che sbarchino da Alfa Centauri piuttosto che da Capo Verde. A parte che poi, com'è che lo definisci un paese sicuro? In base a quali criteri? Per dire, se fermi un barcone che arriva, che ne so, da Foggia, lo consideri proveniente da un paese sicuro o no? Ma glielo direi ai medici del pronto soccorso di Foggia che Foggia è un paese sicuro. Boh, non lo so. Un abbraccio a tutti gli amici di Foggia all'ascolto, era giusto un esempio. Vabbè, via Foggia, facciamo Catanzaro. Saluto agli amici di Catanzaro all'ascolto. Ok, va bene, facciamo Varese. No, niente, come non detto, facciamo Paperopoli, così non si offende nessuno. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Insomma, bene fino a un certo punto. Diciamo che l'unico a cui è andata veramente bene è Salvini, che se davvero gli portavano in Albania tutti i migranti prima che potessero sbarcare sulle coste, rischiava di restare lì a far niente, solo come un cane a difendere i confini dalle onde, che poi gli toccava di tornare a occuparsi dei treni e dover lavorare davvero. Insomma, alla fine di tutta questa pochade, che è solo al primo atto, resta però l'interrogativo di base. Perché? E la risposta forse è semplice e ha a che fare con un obiettivo rozzo ma efficace: intercettarli prima che possano essere visti, portarli altrove e farli scomparire, perché ciò che non vedi non esiste. Detenzione in outsourcing, ancora una volta un po' di illusionismo e spostare il problema un po' più in là. Intanto abbiamo difeso, e molto bene, il confine del ridicolo.
And I love you when it's hazy, and I love the street when it's noisy, and I'm so obsessed by the way the wind feels on me. And I love the sky when it's crazy, like the lightning strike, it's not rainy, and I'm so obsessed when it's everything harmony. I am trying. I like the street when it's grainy, I don't laugh if something's not funny, and I'm so obsessed when it's everything harmony. I like the hair when it's flowy, and I like the song when it's dreamy.
Dreams, I tell you that I always dream about you in my dreams. In my heart there is a thought that's always thinking of you, here it seems. And even at the ending of the world, always thinking of you, girl, and all this heavy rain. Heavy rain. Here is where I always know that knowing here is where I'm meant to be. Clock is softly ticking in the old man's heart, the hallways have no keys. And even at the ending of the world, you know I'm always thinking of you, girl, all this heavy rain. Heavy rain. All this heavy rain. All this heavy rain. All
this heavy rain.
Dopo le 10, lui si chiama Richard Hawley, è un po' uno degli ultimi crooner, uno degli ultimi romantici della musica pop. La canzone si chiama Heavy Rain, è tratta dal suo ultimissimo album, e la Heavy Rain è un po' quella che ci attende per tutto quanto il weekend. Comincio con Richard Hawley, la seconda parte del Demone del Tardi di oggi. Le precedenti puntate come queste, come quelle che verranno, le potete trovare sempre in podcast sulla piattaforma di Radio Popolare. Ma intanto quel che troverete ancora nel caso di oggi lo dobbiamo dire. Per esempio, non so se vi interessa, ma il mio personaggio preferito della settimana si chiama Paulino Iorio. Non so se ce l'avete presente, eh? Paulino Iorio è il numero 2 di Sogei, quello che hanno arrestato per aver preso tangenti relative agli appalti del Ministero della Difesa. E sapete perché è il mio preferito? Per come l'han beccato. Cioè l'han beccato perché parlava da solo, perché mentre era in macchina faceva dei soliloqui in cui si raccontava come prendeva le tangenti, quanto prendeva, da chi le prendeva. Soliloqui! L'uomo che sussurrava e confessava a se stesso, un grandissimo. L'altro aspetto fantastico di quella vicenda, che tocca anche SpaceX di Elon Musk, è che riesce a mettere insieme il sogno del viaggio su Marte, la fantascienza più assoluta, con la mazzetta italiana, cioè l'altissimo e il bassissimo, lo straordinario e l'ordinario più malinconico che ci sia. Praticamente tangenti su Marte, ma non è di questo che vi volevo parlare, bensì del generale risarcito. Allora, tutti si ricordano del generale Vannacci, del generale Pappalardo, persino del generale Figliuolo, ma pochi invece si ricordano del generale Falco. Generale Falco che è tornato in questi giorni agli onori della cronaca. Leggo da Roma Today, ma potrebbe essere anche un altro giornale a caso. Risarcito, il generale che doveva fare la guerra ai cinghiali. Il generale cacciato da Gualtieri vince la sua battaglia, il comune dovrà pagare gli stipendi arretrati e le spese legali. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso dell'amministrazione che aveva licenziato Fernando Falco 3 mesi dopo la sua assunzione, firmata dall'ex sindaca Raggi. L'uomo che doveva fare dunque la guerra ai cinghiali. Ma ve la ricordate la guerra ai cinghiali? Quel momento storico cruciale a cavallo tra il 2021 e il 2022 in cui Roma rischiò di capitolare come ai tempi di Romolo Augustolo. No, guardate che non stiamo enfatizzando a posteriori. Vi cito un po' di titoli dell'epoca. Allora, Roma, emergenza cinghiali. Roma nelle mani dei cinghiali, che te li immagini i cinghiali tipo la banda della Magliana nella versione ungulata di Romanzo Criminale a Libano. Altro però che banda della Magliana, sentite qua, Roma, branco di cinghiali scatenato in strada, passanti terrorizzati. Ancora, Roma, cinghiali in pieno centro, panico tra i passanti, fate qualcosa. Roma, cinghiali davanti a un asilo nido, racconto shock, quando accompagno i bambini a scuola ho paura. E siccome in quel periodo c'era il Covid, ecco, Roma, cinghiali in fila per il tampone, l'ultima frontiera del degrado fuori da una farmacia. Titolo che sintetizza quanto fosse drammatica la situazione. Eccolo qua il titolo: Cinghiali killer, le cifre di una strage tutta italiana. Capito perché la Raggi fu costretta a chiamare il generale Falco per dichiarare guerra ai cinghiali? Ci fu anche, peraltro, chi nella giunta provò ad affrontare la questione con pragmatismo, come per esempio l'assessora al commercio Monica Lucarelli. La capitale sa come risolvere l'emergenza cinghiali, li trasformiamo in carne made in Roma. Buona idea, ma non se ne fece niente. Purtroppo si capì che non si poteva più tornare indietro e non c'era più spazio per l'appeasement e per il dialogo il giorno in cui i cinghiali minacciarono Shakira. Cinghiali fuori controllo, terrore per Shakira, titolava così credo il Messaggero, che intanto la vicenda si fece pure politica con gesti dannunziani di spontaneismo giustizialista. Stefania Craxi imbraccia il fucile, vado a caccia di cinghiali, l'ira di Michela Vittoria Brambilla. E si diffusero, pensate, pure inquietanti leggende migratorie. Sicilia, pescatore incontra due cinghiali in mare aperto, la sconcertante ipotesi potrebbero venire dall'Africa. Sta di fatto che poi quella guerra alla fine non ci fu. Il sacco di Roma da parte dei cinghiali sfumò come tutte le leggende da invasione e Gualtieri, succeduto alla Raggi, congedò il generale Falco che fece causa e oggi viene risarcito con 50.000 euro per la mancata gloria sul campo di battaglia. Però attenzione, però mai dire mai, perché qualche giorno fa qualcuno è tornato a sostenere l'attualità e le ragioni della guerra e sapete chi è? Niente meno che lui, Lollo, il ministro dell'agricoltura. Il titolo di Libero non lascia spazio a nessuna ambiguità. Francesco Lollo Brigida, in campo l'esercito contro i cinghiali. E ora credo di richiamare in servizio il generale Falco. Allora, la notizia è piccola, lo so, ce ne sarebbero certamente di più rilevanti, tipo quella dei cinghiali, ma sta notizia mi ha fatto l'effetto un po' Madeleine. Son qui, ti sblocco un ricordo, e la notizia è questa. Migliaia di auto sono uscite dall'autostrada del Brennero a Vipiteno, intasando le strade secondarie verso l'Austria, perché Google Maps segnalava un'interruzione che non c'era. Questa è la notizia, questo invece il ricordo. Ricordo che risale a qualche anno fa. Autostrada Ligure, direzione Ponente, inferno giorno, coda, lavori, incidente, coda, in entrambe le direzioni, coda, lavori, incidente, coda uguale, sempre così da anni. L'unica strada possibile, la rassegnazione, oppure no? All'ennesimo rallentamento Google Maps mi esorta ad uscire. No, non un passante che arriva lì e dice la sua. Cazzo, è Google Maps, nei confronti del quale nutri la stessa fiducia che hai nell'analista. Di più, credi nell'infallibilità di Google Maps, non è fiducia, è monoteismo, e quindi ti affidi a lui, che ti guida, comincia a guidarti su per le colline terrazzate, su nell'inconfondibile paesaggio ligure, su per tornanti d'ape piaggio, su che a un certo punto sopra ci sono solamente le poiane e il mare è una tavola blu, sì, ma quasi 1000 metri sotto, ma tu comunque vai fiducioso, finché dopo una curva improvvisamente un sagrato, e mica un sagrato immenso come canta Fossati, 4 metri per 4 più o meno di sagrato, e per di più un sagrato senza uscita ma con un buco in fondo, un buco tra due muri che poi sarebbe, deduco, la highway immaginata da Google Maps. E a quel punto realizzi di essere perduto e non puoi nemmeno fare marcia indietro, perché dietro di te c'è già una fila di decine e decine di altri pirla che come te si sono affidati ciecamente al navigatore, e allora torni a guardare davanti verso il buco nel sagrato, solo che ti accorgi che in quel buco highway si è incastrato un SUV BMW di cinesi abbienti e tu resti lì a guardare lo spettacolo surreale degli abitanti dei luoghi che appaiono dal nulla su guizzanti motorette e provano a disincastrare il BMW dei cinesi e intanto smadonnano contro le autostrade e i navigatori che gli hanno mandato centinaia di automobili proprio lì a casa loro, incolonnate per chilometri sui tornanti dell'entroterra di Celle Ligure. Per la cronaca, dopo 30 minuti riuscirono ad estrarre la macchina dal buco e così tutti noi cominciamo a sfilare lentamente, uno a uno, con il rispetto dolente che si deve all'attraversamento di un luogo sacro, e dopo una timida, lunghissima picchiata verso il mare rientrammo ordinati in autostrada per rimetterci altrettanto ordinatamente tutti in coda. Perché vi racconto tutto questo? Francamente non lo so. Sta di fatto che i sindaci di Vipiteno e del Brennero nel loro piccolo si sono incazzati, e qua torniamo alla notizia, e sul quotidiano Dolomiten hanno tuonato contro Google Maps. Giuli direbbe apocalittismo difensivo. Chiudiamola più semplicemente con un va, ma proprio va, dove ti porta il navigatore. Classicissimo, evergreen, Susan Vega, Luca, alle 10:16 minuti in questa trasmissione che si chiama Il Demone del Tardi, che va in onda il sabato mattina dalle 9:30 alle 10:30 a partire da quest'anno, che è arrivata alla sua puntata numero 5 e che prossimamente arriverà alla 6, la 7, la 8, la 9 e via così, e che è una trasmissione radiofonica, non ve ne eravate accorti? E invece sì, quella radio che è stata inventata da Marconi e che è stata reinventata dai talebani. Notizia della settimana: i talebani cancellano gli esseri viventi dalla TV, cancellando gli esseri viventi dalla TV e vedendo per esempio il TG condotto da una scrivania, praticamente la radio. Quindi i talebani reinventano la radio. Resta la domanda: ma se il TG dei talebani lo conduce per esempio Thinky Winky o un altro dei Teletubbies va considerato essere vivente oppure no? La risposta ai più audaci sicuramente non a me, ma ho capito in questo momento esatto, cioè l'avevo capito anche prima ma adesso l'ho ricapito un filo meglio, che non riuscirò probabilmente mai fino alla fine della stagione a prendere i tempi esatti di questa trasmissione, per cui spesso sono lungo e butto via le cose. Stavolta ho provato a essere più corto e quindi sono corto, ma questa è l'occasione per inserire una di quelle cose che avrei voluto inserire fin dall'inizio, ovvero, non chiamiamola rubrica, ma una possibile ritualità editoriale che si può chiamare più o meno quello che non sapevo. Perché è pieno di cose che non sappiamo? Cioè abbiamo questo bisogno di far vedere costantemente che in realtà sappiamo tutto. In realtà, man mano che passa il tempo, sappiamo sempre meno, perlomeno a me capita così, un po' perché progressivamente mi rimbambisco, un po' perché naturalmente lo spettro delle cose che si possono conoscere si allarga progressivamente sempre più e in proporzione noi appunto sappiamo sempre meno, e ogni tanto mi capita di incrociare delle cose che non sapevo, e quindi ho detto perché non condividerle con qualcun altro, anche se sono cose non necessariamente legate all'attualità, perché per fortuna ci possiamo anche sganciare dall'attualità. E allora oggi vi racconto la prima delle cose che non sapevo. E la prima delle cose che non sapevo, in realtà la prima vera delle cose che non sapevo, era che i ricchi e poveri sono stati lanciati da De André. Ma non è questo che vi racconto oggi. Un'altra cosa che non sapevo è che ho scoperto questa storia, ed è una storia che ha a che fare con l'architettura. Magari l'architettura non la frequentate o vi interessa relativamente, ma se dico casa sulla cascata, tac, subito vi appare davanti agli occhi, e magari anche il Guggenheim di New York. Insomma, il protagonista di questa storia, il protagonista involontario di questa storia, si chiama Frank Lloyd Wright. Quello che non sapevo è che c'è una storia di true crime che sta dentro la biografia di Frank Lloyd Wright, uno dei grandi, grandissimi architetti del Novecento. E che quel efferato fatto di sangue è anche la conclusione di una storia che fece scandalo nell'America puritana dell'epoca. Non so se avete mai sentito questo nome, Taliesin. Taliesin è un edificio che Wright progetta e costruisce a sud di Spring Green nel Wisconsin, all'interno di una proprietà di 600 acri che apparteneva alla famiglia materna. Taliesin doveva essere la sua casa studio e soprattutto doveva essere un rifugio, il rifugio dove vivere insieme alla donna che amava, che però non era sua moglie. Circa un decennio prima, Wright, che era all'apice della carriera, ma alla fine del suo matrimonio con Catherine Lee Tobin, la donna con la quale aveva avuto 6 figli, conobbe un'altra donna che si chiamava Martha Borthwick. Nel 1903 il marito della donna aveva chiesto a Wright di progettare per lui una casa a Chicago. Nel giro di poco tempo la conoscenza con Martha, una donna libera e colta che traduceva le opere della femminista svedese Ellen Key, si trasformò in un grande amore, per nulla, un amore per nulla approvato dalla società puritana dell'epoca. Per sfuggire ai pettegolezzi, Wright e Martha si trasferirono per qualche tempo in Europa, ma nel 1910 tornano negli Stati Uniti. Martha nel frattempo aveva divorziato, ma la moglie di Wright non accettava la separazione perché era convinta che prima o poi il marito sarebbe tornato da lei. Questo non impedì a Wright di progettare un rifugio per sé e per la sua compagna, e nacque così Taliesin, una specie di bucolico ritiro dove poter vivere riparati e isolati per non urtare la sensibilità dei clienti conformisti di Wright, che in quel periodo perse anche molte commesse proprio per questa vicenda considerata adulterina. I giornali locali e i predicatori indignati nel frattempo tuonavano contro la coppia, indicando la tenuta di Taliesin come un luogo di peccato. Vale la pena ricordare che ai tempi, a causa di una relazione extraconiugale, si poteva rischiare anche l'arresto, ma per quasi 4 anni la coppia visse in quella casa sentendosi comunque al riparo. Nel giugno del 1914 viene assunto per lavorare in cucina e servire i pasti un uomo proveniente dalle Barbados. Si chiamava Julian Carlton e aveva apparentemente ottime credenziali fornite da un importante ristoratore di Chicago. Con lui venne assunta anche la moglie Gertrude. Due mesi dopo, ad agosto, Wright era a Chicago per lavoro, mentre Martha era rimasta a Taliesin insieme ai due figli che trascorrevano l'estate con lei. All'ora di pranzo, Martha e i due bambini erano seduti in una veranda. Carlton servì loro una zuppa, poi prese un'accetta e colpì la donna alla testa. Subito dopo la stessa sorte toccò al figlio dodicenne. La bimba di 8 anni tentò di scappare, ma Carlton la raggiunse e la colpì per 4 volte, poi cosparse di benzina i corpi e diede loro fuoco. In casa non erano soli, in una sala da pranzo sul lato opposto della casa, 5 collaboratori di Wright e il figlio di uno di loro erano seduti a tavola. Carlton portò loro da mangiare, poi uscì rapidamente dalla stanza. Uno dei sopravvissuti, Herbert Fritz, raccontò di aver notato qualcosa che scorreva sotto la porta dall'esterno. Abbiamo pensato che fosse solo acqua, caduta là fuori. Il liquido cominciò a scorrere sotto la mia sedia e lì ho capito che era odore di benzina. Un attimo dopo tutta la stanza e i suoi occupanti erano in fiamme. Carlton aveva chiuso la porta, gli uomini cercarono di scappare dalle finestre, ma l'assassino li aspettava con l'ascia in mano. Il disegnatore Emil Brodel morì subito. Ernest, il figlio tredicenne di Billy Weston, morì qualche giorno dopo, come Thomas Bruckner e David Lindblom. Sopravvissero solamente Herbert Fritz e Billy Weston. Carlton ingoiò dell'acido e fu trovato vivo con ancora l'ascia insanguinata in mano. Sopravvisse per 7 settimane senza mai spiegare i motivi del suo folle gesto. Secondo alcuni, l'uomo voleva vendicarsi per alcuni insulti razzisti ricevuti da Brodel. Secondo altri, si era trattato di una ritorsione per il suo imminente licenziamento, ma la moglie disse che era stato infiammato dai sermoni dei bravi predicatori dei dintorni che paragonavano Martha a una novella Jezabel, la più celebre prostituta biblica. Addirittura ci fu chi parlò di punizione divina, arrivata a colpire la vita peccaminosa della coppia. Frank Lloyd Wright avrebbe poi ricostruito Taliesin perché lo spirito dei mortali che l'hanno amata, disse, continuasse a vivere nello stesso luogo. Martha invece rimase lì, una tomba senza nome, dove 45 anni dopo sarebbe stato sepolto anche il grande architetto americano. E questa, insomma, era la storia che volevo condividere con voi. Una di quelle che non sapevo, perché ogni tanto si incrociano queste storie, che sono storie vere, che sono accadute là dove apparentemente non dovrebbero accadere, là dove non pensavi che sarebbero accadute. E con questa storia siamo arrivati anche alla fine di questa puntata del Demone del Tardi, che racconta delle cose un po' di oggi, ma anche non necessariamente delle cose di oggi. E allora, ovviamente, vi ricordo che la puntata la potete riascoltare in podcast andandola a pescare sulla piattaforma di Radio Popolare, e io a questo punto vi saluto così con un brano che si chiama Girl Called Eddie. Sì, arrivederci. Che si chiama Jody, lei è Girl Called Eddie. Grazie a tutti per esserci stati, se ci siete stati, da parte di Gianmarco Bachi. Buona settimana con il Demone del Tardi, ci sentiamo tra 7 giorni, ciao. Like taking pictures.